Allora, dalle due idee, la prima, noi è vero che chiamiamo Nuovo Testamento la seconda parte delle scritture, no? Però noi non abbiamo più l'esperienza del nuovo. Allora, bisogna sempre tener conto che per le prime comunità cristiane era molto intensa l'impressione di novità. È bene sottolineare questo, perché quando si dice che Gesù è la chiave delle scritture, Gesù è il compimento delle scritture, è legato proprio a questo principio di novità. E non è, credo che noi non l'afferriamo molto bene, anche perché noi è come se ragioniamo per concetti e non invece entriamo in esperienze. Invece tutti i concetti, quindi tutti quelli che possono essere i messaggi concettuali delle scritture, lavorano all'interno di spazi di esperienza, se no non ha senso. Allora, per esempio, ho preso un piccolo verso della finale del libro di Isaia, non è proprio l'ultimo capitolo, il capitolo 60, non dice: alzati, rivestiti di luce, Gerusalemme, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. È una visione profetica. Ora, noi possiamo spiegare così: l'affermazione del profeta diventa vera solo dopo l'evento, nel momento in cui è riconosciuto come compiuto in Cristo. E l'Antico Testamento comincia a essere letto nello spirito del Nuovo. Ora, quello che noi non riusciamo a cogliere è che il Nuovo Testamento non è semplicemente l'evoluzione dell'Antico. Per esempio, tenete conto delle profezie, no? Non so, pensate alla profezia dell'Emanuele, del testo di Isaia. Allora, noi leggiamo Isaia con questa profezia. Con la venuta di Gesù si applica questa profezia a lui e noi diciamo: Gesù compie quella profezia. E leggiamo il testo del profeta come in funzione di questa novità. E siamo portati a pensare: il significato di quella profezia è quello, era quello, di predisporre, di preparare, di prefigurare l'evento di Gesù. Ma questo è uno sforzo di tipo intellettuale, non è soltanto così. Tanto che il Nuovo Testamento non può essere concepito come l'elaborazione delle profezie, di quelli che possono essere il compimento degli eventi dell'Antico Testamento, ma rappresenta proprio una novità di rivelazione. Cioè, la figura di Gesù non era prevedibile così come si è manifestata. Cioè, l'evento di Gesù con la sua persona, quindi la sua nascita, passione, morte, risurrezione, benché non possa che essere compreso secondo le profezie, gli eventi, la rivelazione dell'Antico Testamento, resta una novità radicale. Non intendete radicale come se fosse totalmente, staccata. Quindi non è staccata, però è nuova. Se volete, potete avere questa immagine. Allora, il Nuovo Testamento sono parole nuove nella lingua dell'Antico Testamento. La lingua è l'Antico Testamento, le parole nuove sono quelle del Nuovo. Noi non siamo, ripeto, non siamo né preparati culturalmente né accompagnati a vivere questa novità di Gesù, e proprio perché non siamo accompagnati a fare questo, anche quando poi leggiamo le scritture non riusciamo a tradurle nella nostra vita, cioè non riusciamo a far sì che le scritture che risuonano oggi siano un momento di rivelazione per il nostro cuore. Non riusciamo. Quando io ho detto no, non leggiamo le scritture da soli, ma con la liturgia, perché la liturgia non sviluppa concetti, apre a delle esperienze. E noi dobbiamo poter entrare in questo campo, in questa dimensione, per poter veramente entrare nelle scritture. Per esempio, quando si dice dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, noi in genere l'applichiamo alla preghiera, no? Ma il testo del Vangelo non fa riferimento a quel contesto. Il contesto di per sé sarebbe quello dove due o tre si mettono d'accordo, cioè si riconciliano, lì è presente il Signore. Il problema non è che se si mettono d'accordo a pregare lì c'è il Signore, è la condizione che permette che la preghiera sia accolta. E la condizione è la riconciliazione, cioè quel principio di comunione per cui tu, quando ti presenti a Dio, ti presenti al Padre, che è tuo, ma anche dell'altro. Quindi se tu sei al di fuori di questa comunione, come fai a trovare il Padre? Allora, se voi tenete conto che, per esempio, non so se voi avete mai letto le Pirkei Avot, i detti dei padri, ma nella tradizione ebraica, leggetelo, adesso si trova tradotto in italiano presso l'edizione Kikayon di Bose, no? C'è questo passo: se due siedono insieme e vi sono tra loro parole di Torah, la Shekinah è in mezzo ad essi. La Shekinah sarebbe la presenza di Dio. Allora, la frase che ha detto Gesù è in questo contesto interpretativo. Allora, quando dice io sono in mezzo a loro, è la presenza del Signore. E Gesù diventa la Shekinah, cioè la presenza di Dio fisica, diciamo compiuta secondo la rivelazione di Dio. Questa novità che porta la persona di Gesù, che non era concepibile in senso evolutivo, per quanto, e lo ripeto ancora, per quanto noi non possiamo rifarci nel comprendere la figura di Gesù se non attraverso le scritture, cioè se non attraverso l'Antico Testamento. Se voi non conosceste le profezie, la storia del popolo di Israele, la creazione, non potreste intendere la figura, la persona, i misteri che riguardano Gesù. Ecco perché la Chiesa ha sempre lottato, soprattutto in certi periodi, strenuamente, a tenere insieme i due testamenti. Questo fatto della novità di Gesù è quello che giustifica da parte nostra la continua ricerca di intelligenza delle scritture, che non è mai data una volta per tutte. Se la sua figura, la sua persona, quello che lui rivela è una novità, resta una novità anche dopo, cioè anche per noi. Allora, vuol dire che l'intelligenza, quindi l'entrare non solo nel comprendere, ma nel far propria quell'esperienza che, ci allarga sulla misura di Gesù, è un processo mai compiuto. Quando si dice che Gesù rappresenta questo nuovo, ma anche proprio il Nuovo Testamento, il nuovo non è nuovo in rapporto al vecchio, è nuovo per la capacità di rendere nuove le cose, ma questo vale anche per noi. Tenete conto, per esempio, ha fatto una ricerca nella tradizione ebraica, che contando tutte le parole ebraiche di tutta la Torah, le due parole centrali, quindi quelle che stanno in mezzo tra la prima, dalla Genesi e l'ultimo del Deuteronomio, sono le due parole darosh, darash, che vorrebbe dire fece intense ricerche. La cosa strana è un po' questa. Noi abbiamo l'idea, e questa è una cosa che è diffusa nella nostra cultura, che se tu hai fede vuol dire che non pensi, non rifletti, nel senso che tu credi, è così. Questa è una beata stupidaggine, perché in realtà la fede allarga lo spazio, allarga l'oggetto della ricerca. Chi non crede ha quegli spazi proibiti, quindi vuol dire che esercita la sua ricerca dentro una dimensione di vita, di esperienza limitata. Quando tu ti apri alla fede, questa esperienza si allarga. Solo che noi, non cogliendo bene la novità portata da Gesù, immaginiamo che la fede invece restringa, come a dire non c'è bisogno adesso di riflettere, non c'è bisogno, tu credi? Invece nella fede, chiamiamola la riflessione, cioè la capacità di approfondire, è enormemente sviluppata. I grandi pensatori, pensate anche come filosofi nella storia, se non altro, della cultura occidentale, pensate, non so io, tipo un Origene, pensate a Agostino, Tommaso d'Aquino, sono tutti pensatori che sono enormemente, come si chiama, indagatori, proprio a partire dalla gioia della fede. Non è una specie di vincolo. Questo vuol dire che anche noi nella nostra vita non dobbiamo dare per scontate che, non so, questa parola di Dio vuol dire questo. Chi l'ha detto? E nella tradizione c'è sempre che ogni parola può avere molteplici sensi. E c'è una bellissima espressione, mi pare che sia... Ecco qua. Aspetta. La mia parola, citando un verso del profeta Geremia, non è forse come un martello che spacca in frantumi la roccia? E nella tradizione ebraica è stato spiegato: come la roccia è frantumata in molte schegge, così anche un versetto biblico può comportare molti insegnamenti. Allora, in che ottica questa varietà di interpretazioni è giustificata? Nell'ottica della globalità del mistero che viene rivelato nella Bibbia. Allora, oggi, anche da un punto di vista della ricerca letteraria, non so se voi avete fatto studi letterari, non so, nessuno di voi. Allora, non è da molti tempi, è da più o meno da Auerbach, ma soprattutto poi dopo, oggi si definisce come campo interpretativo di un testo letterario non solo, come dire, la costituzione, il dato di fatto di quel testo, quindi vuol dire l'autore ha pensato questo, l'ha prodotto in questo contesto, ha avuto varie rielaborazioni prima di arrivare al libro definitivo e poi viene stampato e il libro è quello. Allora, i grandi testi di letteratura non si definiscono solo dal punto di vista di colui che l'ha prodotto, ma si definisce anche dal punto di vista di coloro che lo leggono, nel senso che cambiando le mentalità, cambiando le condizioni storiche, cambiando le sensibilità, cambiando la natura dei bisogni, quando ci si rivolge a quel testo, se è un testo di grande letteratura, no, non vedete nel cestino, dopo averlo letto, non vi serve più, ma se è un testo di grande letteratura, allora la creatività che caratterizza un testo non è legato solo alla bravura dell'autore, ma alla possibilità di una migliore comprensione che il lettore dà di quel testo. Ed è probabile che quello che il lettore trae da quel testo all'autore non è neanche passato per la testa. Ma l'opera creativa, letteraria, va al di là di colui che la produce. Questo proprio a livello di letteratura. Cioè oggi, se voi leggete i grandi testi di critica letteraria, sviluppano questa percezione. Ora questa è la percezione che gli antichi hanno sempre avuto della Bibbia. La Bibbia, il valore profondo, il messaggio profondo che ha, non si può cogliere risalendo all'indietro, come a dire, allora questo autore scrive in quel contesto storico, si rifà a questa fonte, ha elaborato questi concetti, ha rivisitato le esperienze passate, eccetera, che è un lavoro serio, ma non è il lavoro interpretativo globale. La scrittura, siccome è fatta di parole, ma esprime la parola di Dio, è sempre attuale. Non è vincolata a un dato momento della storia. Allora, se è attuale, vuol dire che parla anche a chi oggi la legge. Allora, il senso della scrittura spessissimo va colto come la catena delle interpretazioni nella tradizione. Ecco perché spessissimo per entrare nella scrittura non occorre fare questo movimento. Cioè il testo, io lo leggo, io sono qua, il testo è qui, cosa ha da dirmi il testo? Questo è un modo superficiale di leggere, ma non solo, è un modo superficiale di valutare la preziosità del testo. Il movimento è, il testo è questo, io mi tuffo dentro e sto dentro, vale a dire, questa parola dov'è che si ritrova ancora? In quali altri passi? Quando viene detta questa cosa? In che contesti è stata detta? Più io sto dentro, più il testo della scrittura, essendo un corpo vivo, vi parla di quell'esperienza che è l'esito della lettura delle scritture. Se io leggo le scritture, in fondo è per avere la vita, ma la vita da parte di Dio è entrare nel movimento di carità, cioè di amore di Dio per noi e di noi come risposta a Lui, condividendola, solidarizzando tra di noi. Vi faccio un piccolo esempio che forse... come battuta, diciamo, si potrebbe fare questa, come battuta. Dio chiede poco, tanto o tutto? Di più. Di più in questo senso. Non chiede né poco, né tanto, né tutto. Chiede quello che non hai. Allora, dal punto di vista, diciamo, delle nostre risorse, se tu non hai una cosa, come fai a darla? Eppure, provate con la coda dell'occhio a rivisitare la vostra esperienza di vita. Allora, ognuno pensi, soprattutto voi donne, quando siete che vi arrabbiate, no? Allora, io non ho la dolcezza. Come fai a darla se tu non ce l'hai? Eppure, se tu hai un figlio, se tu hai il marito, se tu non devi dare dolcezza, eppure non ce l'hai. Allora, tutta la parola di Dio è in funzione del fatto che io posso arrivare a partecipare di quell'esperienza perché mi affido a colui che mi invita a quell'esperienza. Allora, la forza della parola non è quella di sviscerarla, è quella di aprirla a colui che me la dice, quindi a colui che mi parla, in quel movimento di amore, per cui se ha parlato a me, vuol dire che è venuto a me, vuol dire che si è interessato a me, vuol dire che io posso essere suo compagno di vita. Noi questo non l'abbiamo mai, non percepiamo mai così. E non percependo così, spessissimo, no? Le nostre interpretazioni delle scritture sono o cerebrali, intellettuali, oppure enormemente sentimentali, ma proprio con il far venire il latte alle ginocchia certe volte, ad ascoltare certe... Allora, quando si dicono che il Signore non chiede né poco né tanto né tutto, ma di più, vuol dire che quel di più è legato al mistero della vita, che voi la potete giocare se vi aprite in fiducia. Allora, provate a pensare, tutta la scrittura, quindi dall'Antico al Nuovo Testamento, è collegata sull'idea, diciamo così, della promessa. Dio promette, pensate alla creazione. È come se tutto è donato, ma come promessa. Pensate al popolo, no, che è schiavo in Egitto e gli viene promessa la terra promessa. Quando arriva la terra promessa, realizza la promessa?
No, non definitivamente, perché anche
Dio. Difatti, di nuovo è preso schiavo a Babilonia. Allora, i profeti ritornano sulla stessa promessa dicendo: si compirà una promessa ancora più grande di quella della liberazione dall'Egitto, e c'è la liberazione da Babilonia. Quando il popolo ritorna nella terra promessa da Babilonia, trova la promessa. Allora, questo, diciamo così, non compiutezza che segue sempre la storia, è quella che può tenere aperta la nostra storia alla compiutezza che rappresenta Gesù. Allora, si tratta sempre della stessa promessa e si tratta sempre dello stesso movimento di liberazione da una terra straniera, una terra dove tu sei schiavo, alla terra tua dove tu vivi libero, no? Ma questo è un movimento che percorre tutta la storia, percorre la storia di un popolo e percorre la storia personale. Allora, una volta che noi abbiamo aderito a Gesù e che effettivamente, no, applichiamo noi questa liberazione, non so, dal peccato, no? E non facciamo più peccati, diventiamo tutti santerelli. Allora, vi accorgete che man mano che si realizza la promessa è come se si apre continuamente a spazi sempre nuovi. Ma questo perché? Non perché Dio ci prende in giro. Alla fine vuol dire che qui che promessa fa che non ci paga mai. No, è che è la dinamica stessa della vita. Tra l'altro è la dinamica di un amore. Allora, quando tu ami una persona, vuoi proprio vivere unita a questa persona, no? Allora, vivi insieme tutto. Ma poi, vivendo insieme, trovi che questa comunione è proprio totale? Mai. Allora, più tu vivi questa comunione e più trovi spazi possibili di comunione. Questa è la vivacità della vita. Chi rifiuta questo, in realtà, non crede a una promessa, esige una paga. Ma chi esige una paga non vive un amore. E se non vivi un amore, come fai a essere contento? Allora, collegati a questo, tutta la famosa pretesa giustizia dei farisei. Io ho osservato la legge, tu mi devi. Pensate alla parabola dei due figli, no? Quello che noi chiamiamo quello del figlio prodigo, no? Il fratello più vecchio, il primo, diciamo, no? Quello dice: ma io ti ho sempre servito. Il padre non è che dice no, non è vero, sì, però attraverso la parabola è come se suggerisse: tu mi hai sempre servito, questo è scappato, ma alla fine cos'è che fa la vostra felicità? Né il tuo essere scappato, né il tuo servirmi. Cosa manca? Voi sapete rispondere? Ma nella parabola c'è una cosa specifica. Noi anche alle parabole, noi andiamo con dei concetti, con dei filtri già fissi. Invece noi dobbiamo entrare in una possibilità di vita che si comunica a noi. E appena scatta questo, l'interpretazione della parabola diventa la porta di accesso alla vivacità del vostro vivere. Allora, nella parabola, quello che manca ai due figli è la condivisione dei sentimenti del padre. Allora, vuol dire che la felicità dell'uomo, e quindi il compimento della sua vocazione a diventare umano, sta nel condividere i sentimenti di Dio per i suoi figli. Poi applicate, quando nel fare il bene voi condividete questo sentimento di Dio per tutti, voi siete contenti, ma se fate il bene perché ne volete un vantaggio, non siete contenti. È inevitabile. E tutte le parabole, come tutti i passi della scrittura, interpretati in questa dinamica, che è la dinamica di base delle scritture, quella che l'attraversa dall'inizio alla fine, allora ogni passo della scrittura ha da, come dire, farvi accedere alla vita adatta per voi. Non è che noi capiamo tutto e una volta capito tutto dice basta, ho capito tutto, lo posso mettere da parte. La vita si capisce mai tutta? Per quanto voi vivete, per quanto voi, mai si capisce, anche perché la vita è vita in quanto continuamente crea spazio, in quanto continuamente, no, allarga gli spazi di comunione da rendere più vivace, più profonda, più calda, non so, più autentica la vita. Ed è sempre così. Allora, tutta la scrittura vive di questo dinamismo, ma noi ci rendiamo neanche conto. I padri, quando commentano la scrittura, è tipico Gregorio Magno, dice, qual è l'elemento che attraversa tutta la scrittura? Lui dice, alla fine si può ridurre alla carità, no? Il mondo perché è creato? Perché Dio si rivela? Perché Dio sceglie un popolo? Perché lo va a liberare? Perché dà una legge? Perché? Tutti sti perché. E poi, arrivato a Gesù, perché viene Gesù? Pensate poi, perché le comunità cristiane che, come dire, si sentono come discepoli di quell'unico maestro e per stare dentro il suo volere vivono a livello ecclesiale, no? Celebrando i suoi misteri e il mistero dell'amore di Dio per noi. Perché? Perché quello che regge la storia del mondo e la storia della rivelazione è che Dio rincorre l'umanità da sempre. E l'umanità è come se può percepire che Dio la rincorre proprio quando è disgraziata. Perché spesso, se non sei disgraziato, dai tutto per scontato. Se sei disgraziato e capisci che, come dire, tu contento non puoi essere, semini distruzione e ti accorgi che viene distruzione, quando ti penti, allora in questo continuo processo di Dio che rincorre e noi che ci rendiamo conto, c'è tutta la costituzione, l'elaborazione della rivelazione di Dio nelle scritture. Ma questo non è ciò che caratterizza le nostre vite. Allora, lo sforzo è proprio quello di riuscire a percepire questo e a man mano a lasciargli lo spazio, e io direi anche lasciargli la potenza necessaria con il tempo necessario perché si comunichi al nostro cuore. Ecco perché non c'è motivo di dire l'ego non ho capito niente e io mi arrabbio perché non ho capito. C'è una bellissima espressione di mi pare sia Sant'Efrem, dice la scrittura come una fontana. Tu quando vai a bere, bevi quel perché hai sete, no? E poi vai via. Ma la fontana continua a dare acqua. Allora, non è che tu devi prosciugare la fontana. Basta che tu ti dissete. Hai sete di nuovo, vai alla fontana e la trovi ancora l'acqua. Invece noi non facciamo così con le scritture. Quando, non so, se qualcuno dice, ah, adesso mi metto, leggo il Vangelo, voglio imparare, no? Una cosa non la capisci, quell'altra diventa incomprensibile. Ma come mai c'è questa contraddizione? E avanti, no? E uno si arrabbia perché non gusta, non gode. Ma perché ti devi arrabbiare? Prendi quello che è andato per te oggi. Spesso quello che oggi per te è ostico, domani può essere l'elemento di salvezza per te. Che ne sai? Ma noi avere questa percezione che la scrittura è una fontana e che noi andiamo e per quanto beviamo l'acqua continua a sgorgare, stranamente non ce l'abbiamo. Perché noi ci riferiamo alla scrittura sempre come a un libro, quindi a una serie di, una serie di libri di cui noi riconosciamo il valore, no? L'insegnamento, e noi immaginiamo che ci serve per imparare, anche tipo imparare a vivere bene, ma per imparare. Ecco, la scrittura non serve a questo. Allora, il principio è, non è che tu impari ad amare una persona e quindi poi le vuoi bene. È il contrario. Siccome le vuoi bene, ti predisponi a essere anche tenero con lei. Non avviene il contrario. Così con i comandamenti, no? Non potete dire, ah, io voglio osservare i comandamenti, quindi no. È che siccome ti fidi proprio del tuo Signore, prima o dopo metti in pratica anche i comandamenti. Anche quelli che ti danno fastidio. Pensate per esempio, no? Chi non rinuncia a se stesso, no? Ha una certa forza. Eppure la comprensione dei comandamenti è semplicissima. Io faccio sempre questo esempio. Pensate a una donna che ha un bambino. Allora, quando una donna, si rende conto della sua gravidanza, no? E poi la porta avanti, poi nasce il bambino, per circa un annetto, a dire la verità, ci sono donne che arrivano fino a 2 anni, ma almeno per un anno vale per tutti, la donna si rende conto che non può più fare quello che faceva prima.
Anche dopo 2 anni.
No, ma quella è un'altra cosa. Tati, le cose sono diverse. Allora, le ragazze quando devono pensare a questo, oddio, non posso più fare questo, allora è come se uno prende distanza, no? Ma quando sei dentro e fai, io non posso fare questo, ma non è una lamentela, perché tu sei proprio contenta. Cioè, è come dire, il non pensare a te è proprio quello che fa la tua gioia. Lasciamo perdere le malattie, sto parlando della dinamica di vita, non delle condizioni poi reali di vita, ma la dinamica di vita è, allora, nel momento stesso in cui tu rinunci totalmente, perché il tuo bambino è il tuo piccolo Dio, fa A e tu sei lì, fa B e tu sei lì, e tu non conti niente. Ma guardate che è così. Domandate. Se non è malato, perché se è malato allora intervengono tanti altri discorsi. Ma se la mamma non è malata e il bambino non è malato, la dinamica è questa. E non è la dimensione evangelica? Chi non rinuncia a se stesso? Quando si dice non può essere mio discepolo, intendete, chi non rinuncia a se stesso non può godere la mia rivelazione, cioè non può godere il segreto di vita che io vi porto. Quando però, anche per la mamma, quando il bambino prende una sua autonomia e non funziona come lei immagina, incominciano i guai. Allora, ecco, non posso neanche fare questo, perché... Cioè, incomincia a lamentarsi della sua situazione. Poi, più diventa adulto, oppure più noi ci rivolgiamo tra adulti, sembra che questa espressione del Vangelo sia impossibile da praticare. Ma il problema non è, allora vuol dire che sono egoista, devo diventare più generoso. No, il problema è, non sono mai aperto a un amore grande. Non mi fido mai di un amore grande. L'esito della lettura delle scritture sarebbe questo. Perché se tu ti fidi di questo, automaticamente ti metti nell'altra ottica. Non che tu non senti che devi rinunciare, ma è come se senti che il tuo cuore si gioca nella solidarietà a quella dinamica di amore che ti ha riempito il cuore. E allora non fai fatica a rinunciare a te. Pensate ai diritti, alle offese, no? Noi è una delle cose più ostiche da digerire, eppure sarebbe la cosa più semplice da fare per poter star contenti. Più tu difendi i tuoi diritti, l'altro giorno una lettera di una una suora di 50 anni, parlo io, sono arrabbiata nera, io ho sempre, perché mi raccontavo, no? La sua famiglia è sempre stata un po' messa da parte, quindi tutta la vita è come se io mi devo affermare, no? Però chi comincia così sarà sempre calpestato. Allora una rabbia continua perché le sorelle, le persone, no? Non la stimano, non. E più tu ti arrabbi, non è che più sciogli e diventi contenta, più diventi, una cervera, più diventi un, non so io, è come se gli altri, lasciala perdere quello lì, corrici, via via, perché sennò sono sempre guai. Se noi potessimo, ma questo sarebbe il senso poi dell'apertura all'intelligenza della scrittura, se noi potessimo accogliere questo da dentro, questa dimensione di fiducia a un amore, perché tu devi così tanto difendere i tuoi diritti? Se non ti sono concessi, quello è il modo peggiore per riaverli. È bastato cambiare prospettiva. Questo dice, padre, non mi ero mai accorta che sono sempre vissuta male perché ho sempre perseguito la cosa sbagliata. Non è così semplice nella vita, no? Però, e questo serve l'aspetto di rivelazione del Vangelo. Il Vangelo non illustra nessun tipo di ideale, illustra solo la condizione di una vita vera, di una vita autentica, quella che corrisponde alla promessa di Dio quando ha creato l'uomo. E siccome ognuno sa e percepisce che noi non ci facciamo da soli, allora l'apertura a questo corrisponde alla via di accesso alla nostra umanità. Ecco perché riconoscere il Signore significa allargarsi all'umanità. E quando in pratica, se io dico di credere, ma la mia umanità è stretta, in realtà io non sto aprendomi alla promessa di Dio nella fiducia del suo amore. Io mi sono imposto un obbligo morale. E quindi poi c'è tutta la fatica che devo fare e quella fatica non mi permette mai di godere la vita. Vabbè, questo più o meno. La facciamo 2 minuti di sosta, va? Che... E dopo dico un'altra cosa. Mando annate, 2 minuti, eh?
No, le cose che ho trasmesso l'ultima volta sono arrivate, tra l'altro ti sono arrivate, Denis, che a te le mandate tutte voi insieme, le fotocopie di Badania.
Fotocopie?
No,
fotocopie, file.
Vabbè, file, sì. E sono i commenti a 3 liturgie, in 3 domeniche che...
Sempre la stessa. Con tre modi diversi.
Tre modi diversi. È vero che siamo la stessa domenica, perché è la decima dell'anno A. E c'è, ma quella che ho fatto l'altra volta, il barco 206, potrei fare.
No, ma è solo un esempio.
Comunque, voi controllate, se non le avete mi iscrivete, io lo mandate lunedì sera, va, sì, l'altro ieri, sono questi i quattro fondi.
Adesso non ho controllato tutti i quattro, ma guarda
è il commento che ha fatto padre Lia l'altra volta e ce l'ha mandato a lunedì sera.
Per loro 2 minuti e 10 minuti.
È rischioso, perché a dire finire piuttosto 2 minuti. Però.
Tanto ho preso una voglia,
Anche perché l'ultima volta, quindi
dai, chiamali, va. Chiamali, dai, dai un urlo. Dai, appunto, dai un urlo. Ah sì. Dai Lazzare. Lazzare. Ma guardi, prendono come. Allora, la seconda idea, la prima era quella della novità, 225. La seconda idea è questa. Quando noi leggiamo le scritture, è come se dovessimo concedere al Signore il tempo di plasmare il nostro cuore. E per sottolineare questa cosa, vi cito il racconto della guarigione del paralitico, quello che era portato dai quattro compagni, no? Cioè Gesù era a Cafarno, stava parlando, c'era tanta gente, non potevano accedere a lui, ora salgono sul tetto, scoperchiano e calano il paralitico. La cosa stranissima, già vi avevo accennato una volta, la cosa stranissima di questo racconto è che si dice che Gesù nota la loro fede e dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Allora è evidente che il paralitico è stato portato non per questo, è stato portato perché si è guarito, ma Gesù ha notato qualche cosa che noi non cogliamo più dal racconto. Gesù non è che si serve del paralitico per insegnare qualcosa agli altri. Quando Gesù agisce, agisce per quella persona. Se poi da quella persona tira fuori anche a qualcosa per altri, è secondario, ma ha agito per quella persona. Allora, la cosa bella è che nella liturgia, quando si proclama questo passo del Vangelo, si unisce come prima lettura il brano di Isaia 43, 18 in poi.
Che domenica?
Domenica, settima domenica, tempo ordinario, anno B. Allora, il Signore si rivolge al popolo, dunque siamo nel secondo Isaia. Quindi siamo già in una prospettiva di consolazione per il popolo. Dice, così dice il Signore, non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, è l'annuncio della liberazione da Babilonia, dalla schiavitù di Babilonia. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete, fra virgolette, se lo dice, vuol dire che nessuno si accorge. Aprirò anche nel deserto una strada e metterò fiumi nella steppa. E poi aggiunge, e questo è il riferimento assolutamente centrale, il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. E fa l'accusa al popolo che è come se non avesse gradito questo e dice, invece tu, Giacobbe, non mi hai invocato, ti sei stancato di me. Tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Ma continua il Signore, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. È un'espressione forte che noi non riusciamo mai a cogliere nella loro densità, nella sua densità e nella sua potenza, anche per il nostro cuore. Allora, due sono gli elementi da tener conto. È che Dio plasma, in questo caso il popolo, ma noi possiamo rivolgere a ciascuno, Dio plasma il nostro cuore, e la modalità di azione di questo plasmare è vincolata oppure centrata sul fatto che Dio cancella i peccati, nel senso che non si ricorda più dei peccati. Attenzione che il significato non è semplicemente che il suo amore è così grande da dimenticare i peccati, non interpretate così, perché non è questo il significato. Il significato è il non ricordarli è il segno che quell'amore raggiunge il nostro cuore e muove noi a entrare nella sua dinamica di vita. Voi sapete che a volte noi spieghiamo, credo in un modo, non dico disonesto, ma perlomeno ignorante, l'atteggiamento che ha Dio verso l'uomo quando si parla della riconciliazione. Allora, Dio non ha, o ascoltate questo, Dio non ha bisogno di riconciliarsi con l'uomo. Dio non è mai arrabbiato con l'uomo. È l'uomo che ha bisogno di riconciliarsi con Dio. Questo fatto per la nostra psicologia non è mai digerito. Non solo per noi, ma anche quando succede per gli altri. Per esempio, se uno si comporta male, poi si pente e diciamo così gli va bene, a noi non va bene. Detto? Allora, questo fatto, che non è mai digerito dalla nostra psicologia, diciamo, interiore, è proprio l'elemento di rivelazione di tutte le scritture. Questo vi dice quanto siamo distanti dall'ascoltare la parola di Dio quando ascoltiamo le parole della Bibbia. Allora, quando Gesù è davanti a questo paralitico, è nell'ottica di quel Dio che plasma il suo popolo. Allora, l'uomo che si trova guarito non è che è grato al Signore che l'ha guarito e quindi gli tributa lode, ma è che se l'ha guarito, il Signore è con lui e tutta la propria vita cambia. Il miracolo è puntuale, ma quando è colto nella fede, l'effetto riguarda la globalità della vita, non più una singola cosa. Noi facciamo fatica a dimenticare, noi facciamo in fretta a dimenticare le singole cose, ma l'esperienza che c'è dietro la singola cosa è che l'insieme della vita cambia. Quando si dice che Dio è alleato con noi, si allude al fatto che se noi possiamo percepire in un punto solo che Dio ci ha toccato, noi deduciamo, ma allora se Dio è nostro alleato, la vita può essere vissuta in modo diverso. E faccio sempre il solito esempio. Perché noi siamo così impegnati a difenderci? Siamo così impegnati a difendere i nostri diritti? Perché mai facciamo l'esperienza che Dio è nostro alleato, è nostro compagno di vita. Se non si fa questa esperienza, abbiamo mai ascoltato la parola di Dio? Questa è la deduzione. Allora, in questa liturgia si cita il Salmo, mi pare il Salmo 13, non mi ricordo bene, ma... Non mi ricordo. Ah, no, ce l'ho qui. Si dice, no? Beato l'uomo che ha cura del debole. Allora, aspetta, No. Questo qui è il Salmo 40, sì, hai ragione. No, ho sbagliato. Porca miseria, ho sbagliato. Difatti non andavo avanti perché c'era qualcosa che non quadrava. Allora. È il Salmo 41 oppure 40. Beato l'uomo che ha cura del debole. Nel giorno della sventura il Signore lo libera. E per noi l'applicazione diretta è sempre al debole come il fratello debole. Ma nelle versioni antiche, sia latina che greca, si dice beato colui che ha intelligenza del povero e del misero. Nel giorno cattivo lo libererà il Signore. Ed è sempre stato interpretato in questo modo. Gesù quando si presenta, pensate al paragone che fa con Giovanni Battista. Giovanni Battista è il più grande tra i nati di donna, ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui, no? Il più piccolo è Gesù, nel senso che è lui quello che ha lasciato la gloria divina, ha lasciato ogni titolo di gloria, ha lasciato ogni cosa che lo impediva nel suo accostarsi a noi e conquistarci al suo amore. Cioè lui è quello che si è fatto più debole di tutti. Allora, avere l'intelligenza del povero e avere l'intelligenza del Signore che si fa piccolo per poter conquistare noi. Allora, quando... davanti a un fratello povero, noi siamo stati esercitati a riconoscere questa debolezza di Dio, allora il nostro atteggiamento verso il fratello povero si allarga a una dimensione di mistero che ci ingloba nello stesso movimento di Dio che si accosta a noi e toglie ogni suo titolo di gloria, di potenza, pur di vivere l'amore con noi. E per noi sarà lo stesso. Allora, quando si dice se noi possiamo aver premura di quell'uomo, non subiremo il male perché non c'è nessuna sventura che ci può separare da lui. Se niente ci separa da lui, non saremo mai separati dai nostri fratelli. Questa azione è quella che corrisponde a Dio plasma il nostro cuore. Quando si dice che Dio plasma il nostro cuore, è entrare in questa premura di Dio per noi, Lui che si è fatto debole, anzi il più debole, in modo che anche noi possiamo cogliere lo stesso mistero davanti al nostro fratello debole. E quando avviene questo, il nostro cuore resta plasmato. Quando leggiamo le scritture, è questa azione di Dio che va favorita. Se non si favorisce questa azione, noi non stiamo leggendo le scritture, stiamo leggendo un libro. Se si leggono le scritture, vuol dire che il cuore resta attivato per questa azione di Dio che corrisponde al mistero di questo versetto. Beato chi ha cura del, più che chi ha cura, chi ha intelligenza del povero. E il povero in questo senso è il più piccolo, cioè è Gesù. Quando si dice, Gesù diranno, chi non diventa piccolo, no? Voi cosa intendete? Chi non diventa come un bambino, noi traduciamo, no? E San Paolo dice sempre, non siate come bambini. Allora, l'allusione piccolo è sempre colui che, il riferimento primo è sempre, è come a Gesù, colui che ha lasciato ogni diritto suo per poter vivere solo questa, diciamo, questo compito di manifestare l'amore di Dio per tutti. E nella società antica il piccolo, i bambini, non avevano nessun riconoscimento legale. Quindi se non c'è la famiglia dietro, il piccolo può essere calpestato senza che nessuno renda conto a nessuno. Allora, è piccolo colui che, non avendo alcun diritto, alcun, non solo potere, non avendo alcun diritto da esibire, si deve solo fidare della fiducia verso il Padre. Allora, questa è l'espressione della fede, tanto che i piccoli sono coloro che preferiscono i pensieri di Dio ai propri. E per capire questo, fate sempre l'esempio di quando siete offesi. Quando noi siamo offesi, con che fatica noi siamo invitati ad abbandonare i nostri pensieri. Quale fatica proviamo? Questo vi dice quanto siamo ancora distanti dall'essere affidati a colui che detiene il nostro diritto, a colui che ci fa la sua promessa di vita, a colui che lascia ogni sua cosa pur di conquistare noi all'amore. Ma noi ci accorgiamo, noi viviamo di questo. Allora, tutto lo sforzo nostro di, chiamiamolo, di preparazione, no? di accompagnamento alla lettura o all'ascolto della parola di Dio, è quello di entrare in questa dinamica e favorire esattamente questa cosa. Quando viene favorito questo, voi vi rendete conto che non ascoltate più parole, ascoltate la parola di vita. ascoltate, nel senso che aprite il cuore a che quella vita, che poi è amore di Dio per tutti, che risplende in me, perché sono anch'io solidale con tutti, arriva a voi. Questo è la, come dire, il segnale che quando leggete le scritture siete aperti alla rivelazione di Dio. Se no, che scrittura è? Scrittura nel senso, che parola di Dio è? Allora, per fare una specie di sintesi, io ho riassunto in 5 suggerimenti le indicazioni che possono favorire una nostra predisposizione quanto alle condizioni di base per stare aperti alla parola di Dio. Allora, la prima ve l'ho già accennata, è quella del leggere le scritture in compagnia, cioè mai da soli, non fisicamente, anzi fisicamente spero che le leggiate tanto da soli, ma come spazio di intelligenza. Non leggete mai da soli le scritture. Che vuol dire? Quando siete davanti al testo della scrittura, non ditevi mai cosa da dire a me, perlomeno per molto tempo. Per molto tempo, non dite. Un piccolo suggerimento pratico. Voi avete mai letto qualche testo della grande tradizione cristiana, non so, tipo i detti dei padri del deserto, non so io, gli insegnamenti spirituali di Doroteo di Gaza, non so, niente, proprio digiuno totale. Sì, ma questo è... No, parlo di testi antichi. Mai. Cosa hai letto? Le hai letti? Oh, beh, finalmente qualcuno. Allora, che tra l'altro sono anche bellissimi, nel senso che si leggono proprio bene. Sono anche piacevoli, no? Allora, un piccolo suggerimento è questo. È uno dei modi per imparare. In questi grandi testi antichi, quelli che praticamente hanno fatto l'ossatura dell'esperienza cristiana, di cui noi viviamo ancora, non tanto dei testi, delle persone che hanno vissuto quelle esperienze, per i quali i testi fanno testimonianza, no? Allora, quando leggete, gli insegnamenti sono tra i più vari, però spessissimo resta citata la scrittura. Bene, voi provate a esercitarvi in questo. Quando in un testo antico trovate citata la scrittura, fermatevi, aprite la Bibbia, andate a confrontare, guardate se la citazione è esatta, in che contesto è, cioè cercate di definire con precisione il passo che è citato. Poi ritornate al testo e immaginate, ma io l'avrei interpretato così. Dopo aver fatto questa domanda, potete cogliere la novità del collegamento che quel testo antico fa con la scrittura. Io non temo di avere smentite, perché ho già fatto migliaia di volte questa esperienza. L'interpretazione dei passi della scrittura non corrisponde mai a quello che noi diremmo, il che vuol dire che noi lavoriamo solo col cervello e non invece con l'esperienza del nostro cuore. Quando lavora l'esperienza del cuore, allora anche il cervello, cioè l'intelligenza, resta molto allargata e voi comprendete le scritture in tutt'altro modo e diventano molto più vivaci. Molto più vivo. È un piccolo, però dovete leggere qualche testo. Sono i grandi riferimenti della nostra tradizione, no? Se proprio non avete, diciamo, tempo, ma vi concedo questo, non avete tempo di leggere questi testi antichi, c'è sempre l'esperienza della liturgia, che ogni tanto vi ho richiamati a questo, no? Cioè la liturgia nel ciclo festivo ha una modalità di collegare i testi che noi non faremmo mai personalmente. Allora, abituarsi a entrare in queste connessioni vi aiuta ad allargare la mente a che la scrittura risuoni nella rivelazione che ha, non nel dato, diciamo, chiamiamolo di sfruttamento o di pensiero, o di messaggio o morale che ha, ma nella realtà di esperienze che vi propone. Quindi questo sarebbe il mio suggerimento pratico. Leggere in compagnia, non mai da soli. Secondo, questa è una difficoltà e va tenuta molto, molto presente. Quando noi leggiamo non siamo mai tabula rasa. Noi abbiamo già dei filtri precostituiti. Bene, l'esperienza della lettura, o l'ascolto della parola di Dio nelle scritture rivela che noi abbiamo dei filtri assolutamente, lasciatemi dire la parola che a me piace tanto, cretini. Noi abbiamo dei filtri cretini proprio. Cioè non ci rendiamo conto della stupidità che noi stessi alimentiamo e poi ci lamentiamo che non comprendiamo. Allora, i filtri vanno puliti. Questo lo potete capire tenendo conto, se Gesù è davvero una novità, vuol dire che noi non arriviamo per ragionamenti, dobbiamo proprio aprirci a questa novità. E uno dei modi, diciamo, per rendersi conto di questo è provare a rileggere le parabole di Gesù con occhi diversi. Io potrei farvi mille esempi, vi faccio proprio rapidi, no? Allora, quando Gesù descrive la parabola delle 10 vergini, no? 5 sagge e 5 stolte, è un contesto di matrimonio, no? Avete mai visto voi un matrimonio che la sposa non, dove la sposa non c'è? La parabola allude a questo fatto. Quindi tutte quelle spiegazioni che quello lì è un contesto di nozze, che allora di notte perché come dire, in Medio Oriente si poteva celebrare, sono tutte assolutamente inutili. Chi ascoltava, proprio per questo fatto che parla di nozze e non c'è la sposa, vuol dire che il contenuto era altro. Noi questo contenuto altro non siamo più capaci di coglierlo. Però ci sono nel testo ci sono elementi che se voi leggete non solo col cervello ma con gli occhi, cioè con il cuore, vi rendete conto che non potete interpretare così. Nella nostra chiesetta abbiamo un'icona della Madonna con tre mani. Io ho già fatto la prova a moltissime persone, quando vengono a visitare, se sono persone adulte, guardano, non vedono mai che la Madonna ha tre mani. Se lo chiede a un bambino di 5 anni, padre, ha tre mani! Allora, il bambino legge con gli occhi, noi leggiamo col cervello. Ma siccome il cervello è già bello e stabilito, è già bello imbambolato, e noi non cogliamo. Guardate che anche in amore si fa così, ma questo richiederebbe altre spiegazioni. Comunque noi abbiamo il cervello imbambolato, abbiamo dei filtri intasati. Faccio l'esempio, quando si dice il 100 pastore che lascia le 99 pecore, no? Sul monte e va a cercare quella smarrita, e si dice lascia le 99 buoni e va a cercare quella smarrita, è una buona percentuale dell'umanità? 99-1? E allora perché si interpreta così?
Non so io.
Come?
Non si usa cervello per farlo, no? Si usa più fuori gli occhi.
Comunque, per esempio, ma tutte le parabole sono così, non so io. Quando si dice l'invitato, no? Che va ai primi posti, non scegliete i primi posti. Voi cosa intendete? Che uno deve stare umile e andare in fondo? Naturalmente sempre, no? Vado in fondo però sperando che gli altri si accorgano. Allora, noi non teniamo nemmeno conto che in Medio Oriente Una persona non accede a un posto se non ha titolo per farlo. Invece noi leggiamo la parabola come parlasse a degli imbecilli e che dà dei buoni suggerimenti. Gesù non parlava degli imbecilli e sapevano benissimo distinguere. Se uno va a quel posto lì è perché ha titolo per farlo, se no non perderebbe la faccia. Ma la parabola, che non vuole semplicemente dare una ricetta di buona creanza, allude ad altro, a cosa? E noi non capiamo. Voi tiratemi fuori qualsiasi parabola, quella del seminatore. Ah sì, no? Come se Gesù avesse guardato i contadini seminare, no? E poi tira fuori. Dunque, in Medio Oriente, ma anche da noi, raccontando la parabola, loro sapevano benissimo riconoscere la scena, è un contadino che semina, ma il contenuto è assolutamente non legato a quella seminagione, perché i parametri che Gesù usa sono così esagerati che non può riferirsi a una seminagione. E noi non cogliamo neanche. E avanti. Allora dico, io cito le parabole perché... Appunto, 25 anni, sì, ma è, per noi è il massimo, ma con tutti arature, con i concimi, no? Cioè, voglio dire, chi ascoltava intuiva che Gesù aveva altro da dire, pur riconoscendo i contesti, perché Gesù, da questo punto di vista, è molto concreto, ma non è che adatta le cose concrete per insegnare qualcosa, è che lui parla di Dio, e parlando di Dio e del suo regno, ce lo comunica in termini che noi possiamo riconoscere. Invece noi facciamo la cosa opposta. Partiamo dalla realtà naturale che abbiamo e poi cerchiamo di risalire a fatica sprecata. E molte cose di questo genere. Non cito le cose dell'Antico Testamento perché è ancora peggio. Quando noi leggiamo e non riusciamo a cogliere. Allora, tenete conto che il testo della scrittura non dice mai banalità, non parla mai per ovvietà. Certo, le nostre spiegazioni sembrano fatte per imbecilli che un po' tardi e devono spiegare. Invece parlava persone intelligenti che conoscevano la scrittura e quindi vuol dire che l'ovvietà non appartiene proprio alla scrittura. Ecco, direttamente sempre il mistero di Dio che è illustrato, non un buon insegnamento. E questa è la seconda cosa. Filtri, attenzione ai filtri. Terzo, quello che vi ho già indicato, principio è la scrittura si legge con la scrittura. Bisogna tuffarsi dentro le scritture. Tenete conto che tutta la scrittura è costruita su delle immagini oppure dei, diciamo, come delle immagini, figure. Non mi piace dire concetti perché sembra un astrattismo, però si può anche dire con idee continuamente riprese e sempre rielaborate. Pensate per esempio all'Esodo, pensate alla liberazione dalla schiavitù, pensate alla figura dell'agnello. Quando Giovanni Battista deve indicare Gesù, che immagine usa? L'agnello. Ecco, allora, l'agnello, per poter cogliere, no, la figura di Gesù, voi dovete tuffarvi nelle scritture, l'agnello, a cosa si riferisce? Allora, c'è l'agnello pasquale, l'agnello che è portato al Tempio, c'è nei profeti l'agnello come profezia. Sì, quello è un pochino, però si può anche citare quello. L'Apocalisse finisce con l'agnello che è la luce della città celeste. Allora, se voi non entrate e non tenete conto di questi collegamenti, come fate a cogliere la portata di quella definizione o di quel mistero? Allora, se tenete globalmente insieme, comprendete in maniera più diretta e autentica sia la figura di Gesù sia l'Antico Testamento. Vi faccio solo un piccolo esempio, che è molto misterioso. Molte spiegazioni che noi diamo della nostra fede, guardate che sono attaccate con lo sputo, non di più. Allora, noi diciamo che il dolore è entrato nel mondo con il peccato, ma la scrittura rivela che l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo, non c'entra niente il peccato. Come si fa a tenere insieme le due cose? Se Gesù, lui che è l'agnello, è immolato fin dalla fondazione del mondo, che c'entra il peccato? Allora perché noi riferiamo sempre la sofferenza al peccato? Al punto, vi ricordate nell'episodio quando Gesù incontra il cieco, no? E gli apostoli chiedono, ha peccato lui o i suoi genitori? E Gesù risponde, né lui né i suoi genitori. Ma noi ancora dopo 2000 anni, ancora diciamo, se gli è capitato questo forse, adesso direttamente non lo diciamo più, ma solo per vergogna, perché una delle espressioni più costanti, dice, ma come? Io ho sempre fatto bene, proprio a me capita questo, e tutti lo diciamo. Questo vuol dire che a noi, come dire, sono passati 2000 anni di esperienza evangelica cristiana e il fondo nostro sembra ancora legato alla magia. Questo non per opprimere, ma solo per dire di quanto poco siamo aperti alla vera rivelazione di Dio, a quella vera novità. Ma noi abbiamo bisogno di questa apertura, perché se non siamo aperti a questa novità, noi non siamo redenti. Noi abbiamo una specie di vernice sopra, ma sotto noi reagiamo ancora come se Gesù non fosse neanche passato. Allora, in questo senso, no? Leggere le scritture è un continuo riandare alla novità di Gesù, che apre la rivelazione delle scritture all'amore di Dio per l'uomo, che si è immolato prima o fin dalla fondazione del mondo. Vi lascio, perché poi ci sono tante conseguenze di questo, ma non date le cose per spiegate, non date le cose scontate, non è così. Noi parliamo del peccato originale, non sappiamo neanche cosa diciamo. Cioè, attenzione, cioè, il mistero delle scritture, come dell'amore di Dio, è molto più potente, e non si può spessissimo, come dire, tradurre in tre frasette o in tre concetti. C'è un'esperienza che è come difficile da definire, ma è potente proprio perché è difficile da definire, cioè è vero. Ciò che è vero è difficile da definire. Quando tu vivi una cosa vera, non puoi spiegarla. Eppure, la spiegazione deve riferirsi a una cosa vera che si vive. A noi non interessa la spiegazione astratta. Comunque, questo è il stare dentro le scritture. La scrittura si legge con la scrittura. Poi, un'altra cosa, parliamo stare umili. Allora, l'accesso alle scritture avviene in modo progressivo. Dunque, io sono lì, devo capire. Io dico sempre così, ma se ogni parola che noi leggiamo è in funzione di questa rivelazione di Dio, io chi sono per poter accogliere questa rivelazione? Dico, Signore, non sono neanche degno, però se tu vuoi, puoi, mi puoi rendere partecipe, no? Più è attivo questo atteggiamento, diciamo, di umiltà di fondo, e più la scrittura si apre. Quando Gesù dice al Padre è piaciuto rivelare i suoi misteri ai piccoli, vuol dire non semplicemente che Gesù rivela a coloro che non si fanno, come si dice, non si fanno lustro della loro scienza o delle loro capacità, ma dice, per poter accogliere la rivelazione occorre essere piccoli, vale a dire noi non abbiamo titolo per poter raccogliere, l'unico titolo è la sua bontà verso di noi. Allora, accettare questo con pace significa accettare il cammino del tempo per il nostro cuore. Voi sapete che l'elemento tempo non è facilmente digeribile da noi. Quando noi desideriamo fortemente una cosa, noi la vogliamo subito. E non per quella spiegazione che, non so, noi siamo egoisti, ma va. Non leggete le cose in senso, come dire, sentimentale o moralistico. No, è perché l'elemento tempo è limitante. Noi invece vorremmo, quando vogliamo vivere la vita, un amore, no? Vorremmo essere completamente lì. Ma dimentichiamo che noi siamo creature. Le creature hanno bisogno di tempo per svilupparsi. La creatura ha i suoi limiti e senza limiti la creatura non può godere della rivelazione, perché assurgerebbe a diventare un piccolo Dio, una piccola dea. Il nostro cuore invece o vuole essere simile a Dio, non gli basta essere come un piccolo Dio. Ma noi preferiamo essere un piccolo Dio piuttosto che aspettare. E questo? Senza pazienza non salverete le vostre anime. È un'espressione di Luca, no? Però non vuol dire durare nel tempo la pazienza, eh? Vuol dire portare con generosità nel tempo. Voi sapete, l'espressione italiana io sopporto ha una venatura negativa, no? Invece in francese, per esempio, per dire io sto bene, come si dice? Je me porte bien. Vuol dire sto bene, no? Allora, se voi abbinate a questa radice francese, sopportare vuol dire io porto bene me stesso in qualsiasi circostanza. Questo vuol dire sopportare. Non così, sopporto. Perché se faccio così, per un po' resisto. Quando poi scoppio, faccio pagare con gli interessi tutto quello che ho portato per un tempo. Invece, je me porte bien, cioè tu stai bene con te stesso in ogni circostanza. Allora, questo è portare con generosità nel tempo. La lettura della scrittura equivale, sempre per questo aspetto, no, che si sviluppa progressivamente, che ha bisogno di tempo, anche al mistero della preghiera. Sono persone che quando vogliono pregare, devono pregare a tutti i costi. Dopo un po' si stufano, non pregano più. La preghiera è un po' come l'amore. Allora, quando lo vuoi, sembra che debba tutto essere incendiato. Però la linea è consumata e si ricomincia da capo. Invece, per farvi l'esempio, no? Se volete mangiare un bel pollastro, se voi date una bella fiammata, il pollastro si secca e voi non lo mangiate più. Invece fatelo cucinare a fuoco lento, aspettate un po', vi viene un po' d'acquolino, però aspettate, mangiate. Oppure uno ha fame e inutile prendere un cosciotto e ficcarglielo in bocca, perché quello soffoca. Mettetelo lì sul tavolo, te lo prenderà. Anche quando volete essere generosi, non riempite di voi la scena, in modo che l'altro si muova. Tante cose fanno tutte parte di questo progressivamente. E l'ultimo è un po' quello che i testi sono molto più drammatici di quello che sembra, ma drammatici nel senso antico della parola, non drammatici perché come dire c'è una tragedia incombente, ma drammatici nel senso che c'è una densità di vita che è imprendibile, cioè che, come dire, che voi potete godere poco a poco. C'è una profondità nei testi che noi non siamo portati a cogliere. Allora, spessissimo, quelle quattro regole che ho detto prima, quattro suggerimenti, vi aiutano a cogliere la densità dei testi. E spesso il valore dei testi non è dato dal contenuto, è dato dal movimento che attiva e dal tono con cui viene pronunciato. Io per fare una battuta, no, se devo dire ti voglio bene, se dico così spavento, non arriva, no? Cioè ogni cosa ha un suo tono e ha bisogno di suoi spazi, perché se no non ha densità. Tutta la scrittura è così. Invece noi, volendo subito, come dire, tirare un insegnamento per noi, lo prendiamo solo dalla superficie e prendiamo più secondo i nostri pensieri, non secondo la rivelazione che ha. Va bene, buon tutto per voi. No, quello della sposa è legato al fatto che Gesù parla in questa parabola delle 10 vergini, no? Poi illustra che attendevano lo sposo, quindi il contesto è di nozze, ma non c'è la sposa. Quindi vuol dire che quel contesto è costruito dalla parabola, non è la descrizione di un matrimonio.
Grazie.